En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va?
Salve a tutti, siamo a Choripán con Chimichurri. Oggi la sigla invece l'abbiamo lasciata alla voce del grandissimo Willy Colón, The Best. Quindi tutto il programma ci accompagnerà lui con il sottofondo musicale. Un invitato speciale in regia invece ha avuto dell'inconveniente ad ultima ora, non ha potuto venire, comunque ci ha garantito un collegamento radio. Sto parlando di Guido Piccoli, autore di Colombia, il paese dell'eccesso, droga e privatizzazione della guerra civile. Questo libro uscito da Feltrinelli, diciamolo perché è uno dei pochi libri che sono stati pubblicati in Italia su questioni colombiane, e vale la pena comunque leggerlo, costa solo 12 euro, quindi se può leggere almeno per informarsi in una maniera abbastanza, diciamo, quasi narrativa. Sembra un romanzo, anche dai fatti che racconta non si può definire proprio come un romanzo, ma come un dramma, tragedia, non so, senza avere nessun canone specifico di letteratura. Comunque noi, appunto, perché questo libro parla di ciò che noi abbiamo già cui abbiamo già accennato in diverse occasioni, appunto, è questa guerra sporca che è in corso in Colombia, cioè uno stato di guerra non dichiarata che gruppi paramilitari, adesso diciamo i gruppi paramilitari più forti sono le AUCI, Autodifese Unite di Colombia, che nonostante il nome sono un gruppo di civili armati diciamo autori di massacri, insomma le peggio violenze che sono successe in Colombia soprattutto negli ultimi 20 anni sono opera di questi gruppi, che appunto civili, armati, e poi vedremo come, diciamo, questo libro Colombia, il paese dell'eccesso, guerra e droga e privatizzazione della guerra civile, si addentra in questo fenomeno specifico, diciamo, in questo momento in Colombia, che è il paramilitarismo. Ma diciamo che il paramilitarismo è anche uno dei mestieri più vecchi del mondo, non è che è nato in Colombia adesso conosciamo le AUCI come i paramilitari, ma noi abbiamo anche conosciuto i Contras in Nicaragua e Guatemala, insomma è una strategia militare soprattutto stimolata dagli Stati Uniti naturalmente per fermare qualunque rivendicazione sociale e politica ad opera del popolo latinoamericano, visto che i coloneli come nel Cono Sud ormai sono stati diciamo non era più possibile questo meccanismo militare aperto. Allora dalle guerre in Centro America conosciamo bene questa figura dei paramilitari con nomi diversi, e questa figura in più ha una lunga storia in Colombia, perciò noi avremmo voluto avere Guido Piccoli in questo, nella nostra regia, ma non è stato possibile. Comunque ci ha garantito il suo intervento telefonico. Non so se tu vuoi dire qualcosa, che oggi non ti ho lasciato nemmeno salutare.
No, io lascio parlare ancora qualche secondo Willy, che è meglio così.
Tiene destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno.
Tornati in diretta 104.95 FM, questo è Cioripanco Cimiciurri, trasmissione a due anni giovedì, ogni giovedì alle ore 19, tentando di dare uno sguardo all'America Latina, nostra America come la chiamiamo ormai da due anni a questa parte. E prima probabilmente di sentire Guido Piccoli al telefono, volevamo leggere un articolo tratto dal manifesto del 5 ottobre 2005, quindi di appena 15 giorni fa, proprio scritto da Guido, e che ha causato purtroppo anche alcuni problemi, specificatamente delle minacce ricevute da Guido, perché Guido Piccoli ha scritto questo articolo chiamato "Dalla Colombia uno strano ambasciatore", riferito proprio a Luis Camilo Osorio, nuovo ambasciatore a Roma della Colombia. Probabilmente, come suo stile e come anche ormai diventata una sua peculiarità, Guido ha raccontato la storia di Camilo Osorio molte volte. Probabilmente quando si legge le agenzie ANSA si legge "nuovo ambasciatore colombiano a Roma insediato oggi alle ore tal taratara", mai si va a scovare poi nel passato qual è la storia dell'ambasciatore. Probabilmente in questo caso la sua storia è abbastanza significativa, sia per ciò che ha fatto in passato, sia per il suo legame diretto con il personaggio Uribe di cui parlava prima Freccia. Leggiamo gran parte dell'articolo, non tutto, ma le parti più significative. Ambasciatori ben poco diplomatici, quelli che la Colombia spedisce a Roma. Una ventina d'anni arrivò, ad esempio, in Vaticano Julio César Tubay Ayala, che quando era Presidente della Repubblica sosteneva che i prigionieri si autotorturassero all'unico scopo di denigrarlo. Adesso è il turno di Luis Camilo Osorio, per 4 anni Fiscal General della Nazione. Appena nominato nel luglio 2001 a dirigere l'amo inquilente della magistratura, Osorio contraccambiò il suo sponsor, il presidente Andrés Pastrana, archivando i processi soprattutto per corruzione dei suoi amici personali. E ancora, leggendo dall'articolo, ad Osorio bastarono 3 giorni per licenziare i più importanti funzionari che dirigevano l'Unità Nazionale dei Diritti Umani e che si erano occupati di crimini commessi dal binomio militari Paras. A Wall Street Journal disse di contrastare una guerra lanciata a livello internazionale per screditare le autorità, non solo quelle militari ma anche giudiziarie. E di qui si inventò una storia per cui c'era un movimento di ONG, ma anche alcuni stati come la Svezia, Norvegia, la Francia e alcuni deputati democratici statunitensi che lavoravano col solo fine di denigrare il suo lavoro. Ad una settimana dal suo insediamento attaccò sulla stampa i funzionari che avevano processato e incarcerato, dopo un'indagine durata 3 anni, il generale Rito Alejo del Rio, che aveva orientato la sua brigata a collaborare con i Paras. La solidità delle prove contro il generale aveva spinto persino gli USA a cancellargli il visto d'ingresso per terrorismo internazionale. Osorio costrinse alle dimissioni i giudici che avevano incastrato del Rio. E ancora l'autore non ci pensò due volte per rimuovere ed inquisire come sospetto collaboratore della guerriglia un giudice colpevole di aver rimesso in libertà 128 persone arrestate in una delle tante retate realizzate sulla base di semplici sospetti o delle segnalazioni di paramilitari o ex guerriglieri pentiti. Infine, la parzialità di Osorio si è rivelata palese nello scandalo scoppiato nella fiscalia di Cucuta, dopo che Uribe l'accusò nel marzo 2003 di essere infiltrata di funzionari al servizio dell'LN, l'Esercito di Liberazione Nazionale. Osorio fece arrestare ed espellere vari magistrati, sostituendoli con funzionari di fiducia. Successivamente si scoprì che alcuni di questi avevano un filo diretto con i capi dell'autodefensas, ai quali passavano le generalità dei loro colleghi non ancora allineati o dei testimoni dei processi a loro carico. Tutta gente da ammazzare.
El amor en mi pasado por no haberlo comprendido muchas veces me olvido. Ya no es así, ahora en luz del universo vivo feliz. La vida me da los versos que son mi sentir y son para ti.
Siamo in Cioripan con Cimiciurri, 104.95, sono Ettore Napolitano, in diretta Officina 99. Oggi, come avevamo annunciato, abbiamo l'opportunità di parlare con Guido Piccoli, autore, scrittore, conoscitore, traduttore, insomma hai fatto tantissime cose.
Pronto?
E allora niente, non sapevo che tu avevi fatto la traduzione, non siamo nati, non facciamo spasemilla, non so come l'hai tradotto tu.
Sì, sì, che è uscito in Italia col titolo Nati per crepare.
Che bello, sto libro bisogna proprio promuoverlo, bisogna dire che tutti lo leggessero.
Non c'è proprio più una copia in giro, infatti io l'ho regalato tutto, non c'è neanche
non
io.
Non c'è l'aglio nemmeno per fare una fotocopia, perché noi siamo per il free copyright.
Certo.
Non copyright siamo noi, quindi possiamo fare le fotocopie e distribuirle sui giovani sicari di Medellin.
Certo.
Poi appunto visto che qui a Napoli si va in giro con le magliette Pablo Escobar, hijo de puta, tutte queste cose, no? Hai pubblicato anche il libro Pablito e los otros, no?
Sì.
Anche. Niente, se lo sappiamo, io penso, io lo so, spero che i nostri ascoltatori e ascoltatrici capiscano la dimensione non solo giornalista, letteraria, umana di cui sei portatore. Comunque, allora, io entrando nel particolare, oggi vogliamo parlare del paramilitarismo in Colombia.
Sì.
Quindi tu hai pubblicato in Italia nel 2003 appunto Colombia il paese dell'eccesso, droga e privatizzazione della guerra civile, e il tuo libro è stato stranamente tradotto allo spagnolo e pubblicato in Colombia, niente meno, questo estate sei stato a Medellín, a Bogotà a presentare il libro, so che hai fatto queste cose, appunto tu hai chiamato il sistema del pájaro Colombia, paramilitarismo e conflitto sociale, quindi sarebbe il sistema dell'uccello, si chiama?
Sì, perché i passeri, così venivano chiamati i primi sicari al soldo dei partiti, del partito di governo. Il partito
sì, perché non riprendiamo la questione all'inizio, perché sai, non si conosce molto di questa storia, non si vede la continuità che esiste, non è che il paramilitarismo è nato ieri con il narcotraffico o con gli interessi degli Stati Uniti per i megaprogetti,
certo.
che hanno di appropriarsi delle risorse della Colombia, insomma.
Traffico, quindi non esisteva, si può dire, la cocaina, o era per pochissimi, quindi non c'era un affare di questo tipo.
No, lì in quel momento c'era anche un momento di ristrutturazione della proprietà della terra, no?
Certo, e quindi i latifondisti, per difendere le loro grandi proprietà, assoldavano degli eserciti.
Di privati, di civili, perché questo che magari qui non è così evidente, no? Questa, no, dico che qui in Italia, in Europa in generale, non è così evidente queste forme di sicariato e di, para, come si chiamano, questi mercenari, insomma, che
però
per noi...
Però anche in Italia, ad esempio, il massacro della Portella delle Ginestre fu più o meno dello stesso tipo, solo che là in Colombia il fenomeno fu molto, molto più grande per quantità di gente implicata, per quantità di gente uccisa, e quindi questo è il risultato, un sicariato molto forte. Poi certo il narcotraffico c'entra, perché poi alla metà degli anni 80 si formano questi grandi signori del narcotraffico, che anche loro hanno eserciti privati, e gli interessi dei latifondisti, dei narcotrafficanti si uniscono.
Sì,
poi,
chiaro.
Poi si uniscono ancora, perché poi diciamo i nemici di questi signori erano di fatto i contadini, i sindacalisti, la gente di sinistra, eccetera eccetera. Tutto questo si unisce invece all'interesse dello Stato colombiano, all'interesse dell'esercito, quindi si forma questa grande alleanza tra militari, latifondisti, narcotrafficanti, con l'obiettivo della non tanto della guerriglia, perché poi questi non hanno mai combattuto la guerriglia. E questa cosa qua è vera anche per quanto riguarda i paramilitari, cioè è difficile poter dire che i paramilitari sono un gruppo combattente, perché contro chi hanno combattuto? La guerriglia semmai la combatte l'esercito, i paramilitari invece quello che fanno è terrorizzare la gente, ammazzare la gente in difesa, i leader sindacali, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, si forma questa alleanza per far fuori, per terrorizzare la popolazione e per anche al soldo dei grandi interessi delle multinazionali, perché poi
sì, diciamo che questo si lascia sempre da parte quando si parla della Colombia, che questo aspetto si lascia sempre da parte quando si parla della Colombia, come lo dici tu stesso in tante occasioni, lo hai ripetuto, appunto si continua a dire che la Colombia, che tutto il problema, il conflitto colombiano è dovuto al narcotraffico.
No, invece
insomma,
questo non è assolutamente vero, è un problema delle sue ricchezze e soprattutto sono diciamo le grandi proprietà, ma anche le grandi ricchezze che stanno sopra e sottoterra, il petrolio, tutti i minerali, l'acqua, eccetera, eccetera, a muovere le multinazionali, che trovano molto più conveniente usare i killer piuttosto che fare delle
riforme, accettare delle riforme sociali,
certo.
Sì,
perché e quindi questo è il risultato, com'è che terrorizzano la popolazione, ma questo al limite anche per fare, che ne so, una diga, magari la popolazione non è contenta che si invada di acqua sul territorio, protesta, invece sta lì a discutere, perdere tempo a discutere, cosa si fa?
Ammazzano chi pro il leader,
si lascia massacrare la gente, e quello è il risultato, insomma.
Sì.
Quindi questo, i paramilitari quindi, diciamo, diventano un po' il braccio armato non soltanto dello Stato, dell'esercito, che non potendo compiere le sue nefandezze alla luce del sole le fa compiere dalle forze oscure che guarda caso si muovono tranquillamente proprio laddove l'esercito è più presente, perché non si vedono, per quello anche, diciamo, è significativo il discorso del passero, perché venivano chiamati passeri queste persone, questi sicari?
Sì.
Perché i passeri uno li vede, poi si distrae e non li vede più, perché sono, non è che sono degli animali lenti, sono animali veloci.
Uh-huh.
E quindi, diciamo, queste, diciamo, al servizio delle multinazionali crescono questi gruppi e c'è da dire che crescono in misura
esponenziale
molto più sulla stampa,
diciamo,
che nella realtà.
Ah sì?
Perché di fatto, diciamo, anche negli ultimi anni adesso si parla di 20.000 paramilitari, ma nessuno l'ha mai visti, solo che sembrano tanti perché hanno tutte le porte aperte, nessuno li ferma delle autorità. E poi ultimamente c'è un altro fenomeno, da quando c'è presidente Álvaro Uribe è partito un processo di legalizzazione del paramilitarismo che ha talmente tanti benefici che tutti quanti
adesso si dichiarano paramilitari pur di avere questi benefici.
Certo, che non soltanto delinquenti ma anche semplici disoccupati vengono assoldati nei quartieri poveri delle grandi città e gli viene detto di che sei paramilitare e avrai benefici, avrai stipendi, avrai salari, avrai opportunità di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'assurdità di questo momento.
Sì, dicono di te, no? Che tu racconti, sì, poi lo abbiamo letto anche, che tu racconti nel tuo libro, appunto, le geste dei guerrieri privati, dai passari, appunto, come il condore, il vampiro, il negro 6, Adimiri e King Kong, insomma, raccontaci qualcosa di questi passaggi, perché non è che le conosciamo così bene come tu.
Sono storie, sono tante storie, sono storie spesso di orrore e di persone che hanno cominciato ad ammazzare su commissione e poi credo con un effetto tremendo non dico quasi preso gusto, ma sono diventati proprio degli strumenti di morte, e c'è gente che ha ammazzato centinaia di persone, ma nelle maniere più atroci, non è soltanto con un quasi caritatevole colpo di pistola alla nuca, ma magari sono persone che sono state ammazzate con ormai è una cosa risaputa che molte stragi sono state compiute con motoseghe, quindi noi basta pensare cos'è l'orgia di sangue che esce quando tu tagli un braccio, una mano, una gamba, quando tu squarci una pancia a una persona, cioè è una cosa terribile da pensare, però che purtroppo questo tipo di cosa terribile in Colombia è quasi pane quotidiano, quindi questo è un po' queste sono storie appunto terribili che purtroppo però adesso trovano la loro terribile conclusione, ripeto terribile, sul fatto che tutti questi assassini che hanno compiuto degli atti che dire che sono contro l'umanità dire poco, praticamente non sconteranno un giorno di galera e saranno probabilmente introdotti nelle forze armate, quindi sì. Abbiamo un esercito che già l'ha fatto di assassini che diventerà ancora più tremendo da questo punto di vista.
Sì, è chiaro, questo diciamo è facile da pronosticare conoscendo la realtà colombiana anche superficialmente, certo. Non solo come la conosci tu in maniera approfondita. Non so, lascio un attimo anche il microfono a altri perché stiamo facendo un dialogo molto interessante. Però
quello che vi chiedo di parlare un po' più forte.
Ah, senti poco, va bene, ti faccio sentire un'altra voce, ti fanno delle domande, va bene, ok, ti diamo in pasto ai microfoni.
Allora, ciao Guido, ho sentito che adesso tu parlavi appunto di questa, diciamo, tra virgolette, pacificazione che permette appunto questa ripulita, non solo della coscienza dei paramilitari, ma anche così dell'immagine. Quindi l'altro giorno leggevo su Internazionale, mi sembra un articolo riportato dalla Semana, che diceva che molti paramilitari verranno messi davanti alle scuole per far attraversare i bambini, che probabilmente rende quanto assurdo sia tutto questo. E sempre la settimana scorsa leggevo che è stata istituita questa commissione che indagherà per la famosa legge di giustizia e pass, che è formata da 12 membri, diciamo, istituzionali, una commissione in cui sarà permesso alle famiglie di investigare insieme a questi 12 membri. Qual è il tuo, così, la tua opinione in merito a questa commissione? Pensi che, appunto, facevamo il paragone su altre commissioni simili, per esempio in Guatemala, che sono formate per esempio da 250 membri invece per poter indagare su 40 anni di cose tremende. Qual è la tua
opinione?
Il
problema di quantità, il problema è che sicuramente se uno va a vedere poi bene tutte queste proposte sono ridicole nella loro struttura, perché poi chi dovrebbe indagare non c'ha i mezzi, non c'ha il tempo. Però al di là di questa cosa, che queste qui sono in un certo senso non è la cosa principale. La cosa principale è un'altra, che i paramilitari non è che sono stati sconfitti politicamente o sono meno potenti e quindi sono dovuti arrendere. No, i paramilitari sono più potenti che mai, hanno di fatto in mano più di un terzo del congresso. Una volta si diceva che era una battuta, adesso anche gli stessi giornali, come dire, principali come Il Tempo, che poi è un po' come se fosse qua il Corriere della Sera, la Repubblica e il Giornale messi insieme, lo ammettono. Quindi praticamente c'è una situazione in cui questi paramilitari sono i proprietari di gran parte del paese, sono diventati proprietari con la violenza, come bottino di guerra, sono più potenti che mai, e quindi qualunque tipo di legge, qualunque tipo di promessa, qualunque tipo di progetto che possa far immaginare che loro scontino per le cose terribili che hanno fatto o restituiscano il bottino o ripaghino i familiari delle vittime ridando le terre, qualunque tipo di proposta di questo tipo è ridicola, perché non succederà assolutamente mai, perché non è mai successo in nessun paese veramente. Però diciamo in altri paesi, diciamo, questi che dovevano fare tutto ciò erano perlomeno stati sconfitti, invece adesso i paramilitari sono più potenti che mai, quindi tutto ciò è aria fritta, insomma, Vabbè, lo si può vedere anche entrando nel merito delle leggi, anche di questa commissione di riconciliazione, è proprio una stupidaggine, insomma, e non si può credere a questo tipo di stupidaggine. C'è da dire, io vorrei dire anche questo, che sicuramente il conflitto colombiano è un conflitto, come dire, dove che ha un livello di barbarie che contagia, a mio parere, un po' tutti, perché, ma diciamo anche per fare un discorso sulla guerriglia, insomma, la guerriglia colombiana, io spesso, a me spesso tocca difenderla in molti, molti posti, anzi vengo accusato di essere un filo guerrigliero, un narco guerrigliero, minacciato in quanto tale, vabbè, tutto questo, tutte puttanate, ma diciamo, a differenza diciamo, di quello che fu la guerriglia cubana di Fidel Castro e Che Guevara o della guerriglia sandinista, anche questa guerriglia diciamo, fa atti tipo, non so, in certe battaglie non fare prigionieri, oppure anche come dire, uccisioni di gente indifesa, qualche massacro, eccetera, eccetera. Però diciamo nessuno. Però il maggiore responsabile di questi atti di barbarie è lo Stato e il parastato, dal punto di vista anche quantitativo. Poi per il resto sicuramente è una guerra molto, cioè è una guerra fatta di imboscate, fatta di uccisioni, fatta di battaglie, come tutte le guerre è una guerra brutta e micidiale. Però da questo punto di vista, come dire, i paramilitari, cioè mentre la guerriglia uno può dire è un gruppo combattente, che probabilmente in alcune occasioni fa diciamo una pratica che a mio parere è anche sbagliata, perché poi la distanza dalla popolazione, ma insomma questa è una mia opinione,
se sì, chiaro.
È un gruppo combattente, mentre i paramilitari sono un gruppo di assassini, non è un gruppo combattente, perché i paramilitari io non ho mai sentito che abbiano attaccato un fronte guerrigliero. Questa è una differenza sostanziale, insomma, che poi ci scappi appunto, cioè questo si dica nella sua gran parte, come dire, si può dire che appunto la guerriglia è un gruppo politico, quindi non è un gruppo di banditi come dice il governo, o un gruppo di terroristi come dice anche l'Unione Europea e il governo italiano, è un
sì,
gruppo
o
combattente.
La lista nera degli Stati Uniti.
Come?
O la lista nera degli Stati Uniti.
Certo, vabbè, la lista nera anche dell'Europa e dell'Italia. Insomma,
sì, esatto, e la Unione Europea, naturalmente.
I militanti delle FARC non girano più perché altrimenti vengono arrestati.
Sì.
Quindi questa è una cosa anche italiana.
Ecco, e tu appunto avevi messo, metti in evidenza in tutte le occasioni che poi appunto...
Come metti in evidenza dei palazzi non... Perché poi ci sono i tuoni e sento ancora di meno.
Ah sì, ci sono i tuoni, comunque no, perché appunto tu stesso hai detto che in Colombia è più facile ammazzare un sindacalista che accettare una negoziazione con gente che vuole
certo.
uscire da una condizione sociale difficile
certo.
E quindi diciamo i paramilitari servono a questo, ad ammazzare certo. sindacalisti, qualunque rappresentante dei movimenti sociali.
Ed è anche per questo, Fregia, che ti interrompe, anche per questo che nonostante siano in processo di legalizzazione, che non è di smobilitazione, che ci sono ancora, già si sta dicendo, già sono apparsi degli articoli, ad esempio ieri l'altro, che dicevano che in ogni regione si stanno creando i nuovi paramilitari, perché sono uno strumento dello Stato di cui lo Stato colombiano non può fare a meno, perché altrimenti chi ammazza diciamo i sindacalisti, cioè, oppure a chi dar la colpa perché ammazzano i sindacalisti? A un certo punto era un po' come quando è morto Escobar, non si sapeva più chi dar la colpa delle bombe, però le bombe e gli attentati e i massacri sono continuati.
Sì.
Quindi i paramilitari, diciamo, finché non cambia la logica di questo Stato esisteranno sempre.
Sì, e tu metti in evidenza in continuazione anche la disuguaglianza sociale che c'è in Colombia,
no,
che tu hai toccato con mano proprio abitando a Bogotà stesso, appunto in una tua intervista parlavi di come esistono due Colombie, no? Forse questo sarebbe interessante farlo sentire ai nostri ascoltatori, perché la Colombia appunto se ha la immagine
perché tutti stanno a sniffare coca, appunto, a me stessa ogni volta fanno il gesto della sniffata, come se questo fosse lo sport colombiano. Tu che sei stato in Colombia, che cosa diresti rispetto a questa immagine che si propaga all'estero?
È anche un problema che in effetti anche quelli che, superando un po' di paura, vanno in Colombia a far turismo, in fondo vanno nelle grandi città o vanno, che ne so, ai Caribe, e di fatto non si accorgono di nulla. Ci sono due Colombie, perché c'è una Colombia ufficiale, quella che si può vedere, ed è soprattutto le grandi città, ma non le periferie delle grandi città, perché le periferie delle grandi città i turisti non ci vanno, ed è lì che, ed è come nelle campagne, lì c'è la guerra, c'è il terrore, anzi le periferie sono state conquistate col terrore dai paramilitari, questo va detto, che con uno sforzo congiunto polizia, esercito, paramilitari, ormai tutte le periferie delle grandi città, comprese quelle di Bogotà, Medellín, Cali, Agua Blanca, Ciudad Bolívar o non so, Las Comunas di Medellín, sono tutte controllate col terrore dai paramilitari. Quindi, come dire, ci sono proprio due Colombie, solo che nella Colombia della città, delle grandi città, c'è la gran parte della popolazione,
sì,
e anche quella che conta più nel voto. Nelle campagne, che sono state desertificate anche dalle controriforme violente dei paramilitari, è lì che c'è la guerra, è lì che c'è la guerra, così come c'è anche, però, diciamo, in una situazione nella quale non c'è la guerriglia organizzata come nelle campagne, in molte zone, così come c'è nelle periferie delle grandi città, dicevo.
Sì, e quindi non so se tu riesci a descrivere il clima di terrore in cui può vivere un cittadino qualunque nella Colombia di oggi, appunto.
Io credo che un cittadino qualunque,
anche se sta a Bogotà, nella settima stessa di Bogotà, insomma.
Beh, insomma, diciamo che non c'è il terrore nelle grandi nei centri o nei quartieri bene delle grandi città. Ci sono molte armi e molta paura dell'autorità, molta gente armata, e magari c'è insomma chi fa opposizione, chi fa il giornalista sul serio, quello sì che deve aver paura. Poi nelle periferie sì, c'è il terrore, perché lì comandano i paramilitari e la polizia c'è di giorno, ma i paramilitari sono di notte quelli che fanno la pulizia, la guerra sporca, eccetera eccetera. Così come anche nelle campagne c'è questo, in molte zone c'è questa paura, perché poi è una paura che non è soltanto, è una paura, diciamo, dei combattenti, perché c'è un uso che è un po' anche generale di considerare, insomma, se c'è una terra dove dominano i paramilitari, tutti sono paramilitari, se c'è una terra dove domina la guerriglia, tutti sono guerriglieri. Quindi la vittima vera di questo tipo di logica è poi la popolazione civile, che anche per l'ideologia di questo presidente,
sì,
ormai non c'è più distinzione tra combattente e cittadino comune, nel senso che questo presidente è salito al potere dicendo armiamo, facciamo di ogni cittadino cioè per lui non ci sono che due parti, o con me o con le FARC, perché poi alla fine i violenti sono le FARC o l'LN, per quel poco che conta, e quindi diciamo chiunque si deve schierare, e da qui le proposte di 1 milione di soldati contadini, 1 milione di informanti, e da qui la giustizia che è diventata una farsa, insomma, nel senso che basta che il primo per ottenere dei soldi oppure per non farsi condannare dice che quello sono amici della guerriglia, che scattano gli arresti, le catture, e se magari se non scattano gli arresti possono scattare anche le uccisioni.
Sì, non so, lascio un attimo il microfono, che ho parlato troppo questo giorno.
Sì, io volevo a questo punto
parlare più forte, però.
Sì, volevo approfittare della disponibilità, anche se quasi ne abbiamo abusato, ma insomma siamo quasi in chiusura di trasmissione. Volevo dire questo, innanzitutto ricordare una cosa, non so, che ho letto prima, anche abbastanza bella, che tu se non sbaglio sei andato per la prima volta in Colombia nell'80 per stare una settimana tra i guerriglieri dell'M19, giusto?
Come?
Dico, ho letto che tu sei stato per la prima volta in Colombia nell'80.
No,
per...
a metà degli anni 80.
Metà anni 80, comunque metà anni 80 per stare una settimana con i guerriglieri dell'M19.
Sì.
E dunque mi sarebbe stato anche interessante, diciamo, ritracciare questo tuo percorso colombiano da quei tempi, che sicuramente sono anche molto diversi da quelli di oggi, probabilmente anche un'esperienza diversa tra l'M19 e le FARC, ma questo forse ci vorrebbe anche più tempo per capire qual è stata la tua traiettoria, diciamo, giornalistica e narrativa in un paese.
Sì, lì ci andai abbastanza in maniera avventurosa.
Ecco, questo
proprio,
cioè, in breve ci puoi raccontare anche questo, perché forse, non so, per me era molto interessante.
Senza nessun tipo di convinzione politica, se non quella che mi ero formata in Italia, per cui sono abbastanza di sinistra. Però lì non è che andavo perché conoscevo, eccetera, eccetera, andai più che altro per inventarmi un reportage. Conobbi questo gruppo, andai sulle montagne, stetti là una decina di giorni, non mi successe niente, ma per puro caso, perché infatti la persona che andò successivamente invece venne arrestata, io invece pensavo di andare lì molto baldanzoso, come se fosse andare in vacanza al mare, e parlavo anche poco spagnolo, capivo anche poco di quello che succedeva, mi sembrarono una guerriglia, e di fatto era una guerriglia molto diversa da quella attuale, quella dell'M19, che aveva dei lati positivi, forse di maggiore umanità, di maggiore, anche di una capacità maggiore di fare azioni che incidevano proprio nell'immaginario della gente, eccetera, eccetera. Come lati negativi era che ha ammazzato i suoi più grandi leader ed è rimasto ben poco, dal punto di vista politico erano proprio poca cosa, insomma, no? Quindi sicuramente le FARC sono ideologicamente rigide, probabilmente c'è la natura contadina che le fa anche essere molto, a mio parere, un po' conservatori in molte cose, però dal punto di vista ideologico non è che sono un gruppo ballerino come era l'M19, diciamo. Adesso probabilmente questo tipo di spensierata gita sulla montagna non si potrebbe più fare,
certo.
Sia perché lo Stato è molto più attento, sia perché la guerriglia delle FARC non è così aperta o cos'era, com'era quella dell'M19.
Sì, non so, se pare che stiamo arrivando alla fine la nostra trasmissione, comunque appunto l'ultimo paragrafo del tuo libro, appunto, dici che non è una visione ottimista di quello che può essere, continuare a essere la Colombia, appunto. Dico, tu stesso, appunto, ti cito, dice, se il narcotraffico finisse per arte di magia e fosse cancellata la guerriglia per un miracolo, tutto continuerebbe come prima, la guerra si farebbe con altri mezzi per continuare nello stesso modo e la miseria, diciamo, il regime dispotico porterebbero ad altre guerriglias, alla nascita di altre guerriglias.
Io penso proprio così, cioè, nel senso, non è una visione ottimista, cioè, ad esempio, non so, per dire, noi abbiamo l'esperienza lì vicino del Venezuela. Beh, un'esperienza con tutto, io sono molto vicino a questo tipo di esperienza, e lì però, diciamo, tra 2 anni uno non può immaginare cosa succede, perché contemporaneamente gli Stati Uniti non è che possono permettere che avanzi questo tipo di processo contagioso, che è il processo del governo bolivariano, mentre in Colombia purtroppo si può prevedere che non cambierà nulla e peggiorerà la situazione. E la cosa, oggi proprio stamattina all'alba la Corte Costituzionale ha dato l'ok per la
rielezione
di Uribe, quindi molto probabilmente i colombiani si dovranno avere altri 4 anni, che sono 4 anni di morti di guerriglieri, morti di soldati, 4 anni di morti inutili, di lutti, di neoliberismo, cioè il peggio del peggio, e con nessun risultato, perché se uno dicesse, vabbè, allora io non ci credo, però però, come dire, perlomeno vince una parte, no, perché da quando c'è Uribe la guerriglia non ha fatto altro che rinforzarsi. Il discorso è abbastanza semplice: perché si è rinforzata? Perché sono state attaccate tutte le organizzazioni sociali popolari, e quindi sempre più gente dice: va bene, se devo aspettare che arrivi il killer ad ammazzarmi, prendo un fucile e vado in montagna.
Chiaro. Questa. Sì, fa radicalizzare appunto il conflitto sociale.
Certo.
E non so se vogliamo dire qualcos'altro. Beh, ci sarebbe tantissimo da dire, peccato che non sei stato qui in regia con noi, avremmo potuto leggere un paragrafo del tuo libro. Vabbè. Che è scritto quasi, appunto, dicevamo all'inizio, se non raccontasse questa tragedia che vive il popolo colombiano, poteva essere benissimo anche un romanzo, come quei romanzi sociali che si scrivono in America Latina tantissimo. Quindi hai preso molto lo stile di narrazione latinoamericano, questo ho notato nel tuo libro.
Il problema è questo, che la Colombia continua a sfornare storie, alcune anche belle, ma la maggior parte terribili, e sono storie che uno deve imparare forse a usare, anche per non ripetere sempre un modo solito per dire le cose, perché poi, insomma, parliamoci chiaro, parliamo di un argomento che spesso è pesante, che non fa dormire, o non perlomeno deve alleggerire la forma. Quindi anche negli articoli che faccio ogni tanto comincio quasi sempre con una storia. Ad esempio, l'articolo ultimo che ho fatto per il Manifesto, sì, cominciava, sì, con la storia di questa signora Alba Nidia Gallego, che non amava la carne, anzi, che non riusciva proprio a sopportare la visione della carne, perché aveva visto, e come lei chissà quanti migliaia di colombiani hanno visto, proprio un massacro con le motoseghe. Aveva visto dei suoi vicini uccisi con le motoseghe. Da allora era talmente impaurita che quando, dopo un paio d'anni, si continuava a prendere psicofarmaci, calmanti, eccetera, eccetera, vide passare intorno a casa sua degli uomini in motocicletta col passamontagna, che erano dei paramilitari. Praticamente prese un topicida e si colparse di benzina e si bruciò viva. Questa è una storia terribile. Un'altra storia significativa, che sarà nell'articolo che devo fare per adesso per una rivista che si chiama Giano, che è un articolo lunghissimo che mi tocca fare, è la storia di due giovani uccisi, diciamo, e fatti passare per guerriglieri, no, nel nord del paese. Uno di questi giovani si chiama Mario Pineda, l'esercito le uccise, ha detto che erano guerriglieri delle FARC. Cosa succede? Che questo Mario Pineda risulta essere il fratello di una congressista in quota paramilitare, cioè di Leonora Pineda, credo che si chiami Leonora, che è proprio una deputata che è vicinissima ai paramilitari. Questa qua gli ammazzano il figlio, l'esercito dice che è guerrigliero, questa qua esce fuori a dire: ma quando mai guerrigliero? Cosa si scopre? Si scopre che l'esercito ha questa abitudine di ammazzare la gente per qualunque motivo, mettergli in uniforme una tuta mimetica e dire che ha ammazzato guerrigliero. Perché si è saputo stavolta? Perché questa volta ha ucciso per pura casualità due giovani che andavano in moto. Uno di questi era il fratello di una congressista paramilitare, che quindi si è anche offesa, diceva: come, mio fratello guerrigliero? Però queste sono storie che sembrano assurde, ma sono della Colombia. Allora, anche nel mio libro, diciamo, ho raccontato molte storie che sembrano, diciamo, soggetti da film, ma sono assolutamente reali, e spesso, e in Colombia soprattutto, la realtà supera la fantasia.
La fantasia, sì. Allora, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e speriamo averti una volta almeno qui in studio.
Gli ascoltatori, mi ha chiamato il giornale, è morto questo umorista, questo illustratore di nome Folon, e non potevo dirgli di no, e ho dovuto scrivere per il Mattino un articolo su questo illustratore. Già.
Va bene, speriamo a presto.
Va bene, ciao.
Ciao,
okay,
grazie.
Ciao.
Ora il crucero per verte a ti. distancia, con mi loca esperanza de volverte a ver otra vez, mujer. Y palabra que sí.